Radio Nuova Trieste, speciale.
Vi invitiamo ora all'ascolto delle assemblee plenarie di giovedì e venerdì 4 e 5 luglio 2024 della 50ª edizione delle Settimane Sociali dei Cattolici in Italia, in programma dal 3 al 7 luglio a Trieste, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana, Ufficio Nazionale per le Comunicazioni Sociali e dalla Diocesi di Trieste, presso Generali Convention Center a Trieste, sul tema «Al cuore della democrazia, partecipare tra storia e futuro», presentata da Suor Angela Elicio e Mario Viglietti del Comitato Scientifico ed Organizzatore, sul tema «In prima persona, abitare e costruire la casa comune della democrazia», professoressa Annalisa Caputo, professore associato di filosofia teoretica dell'Università degli Studi di Bari. A seguire, presentata da Gabriella Calvano e Sergio Gatti del Comitato Scientifico ed Organizzatore, sul tema «La democrazia del noi», per una nuova grammatica della collaborazione, professoressa Mara Gorli, ordinaria del Dipartimento di Psicologia presso la Facoltà di Economia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
Grazie al professor Nicoletti. Ora invitiamo la professoressa Annalisa Caputo a raggiungerci. Annalisa Caputo è professore associato di filosofia teoretica presso l'Università di Bari, dove insegna ermeneutica filosofica e didattica della filosofia e fa parte del collegio di dottorato in patrimoni storici e filosofici per un'innovazione sostenibile. È fondatrice e direttrice della rivista internazionale Logoi e dell'associazione Il Gioco del Pensiero, Filosofia Ludens, che si pone come ponte di collegamento tra il mondo della scuola e quello dell'università. Principal investigator del progetto interdisciplinare Abbecedario della cittadinanza democratica e segretaria della Società Italiana di Filosofia Teoretica, è attualmente membro della Consulta Italiana di Filosofia e fa parte del Comitato Scientifico del World Progress of Philosophy del 2024. Per la Società Italiana Filosofica fa parte della Commissione Didattica Nazionale ed è presidente della sezione barese.
Professoressa, le cose a cui chiediamo di ragionare non sono così semplici o scontate, ne parlavamo poco fa. La stessa parola democrazia sembra spesso vuota o anche meglio svuotata. Il bellissimo film di Paola Cortellesi, C'è ancora domani, è ancora tra i primi 10 nel nostro paese per record di incassi. Eppure non sembra ci sia stata tanta emozione o partecipazione alla vita attiva del nostro paese. Infatti non ci si può non interrogare come, nonostante la pellicola abbia enfatizzato il valore del voto per il cambiamento, a pochi mesi vediamo un dato dell'affluenza delle europee che ricordavamo prima è stato il peggiore di sempre. Le chiediamo dunque che cosa occorre perché le persone si appassionino nuovamente alla cura del bene comune, che passa attraverso le diverse espressioni della vita democratica, perché la cura del sociale e del politico è un compito che spetta a ciascuno. Come si passa dalla cura del proprio a quella degli altri e poi a quella di tutti? E quindi lascio a lei la parola e la ringrazio.
Grazie. Sono io che ringrazio voi e tutto il comitato per l'organizzazione e per l'invito. Quello che cercherò di fare è dare un fondamento antropologico ai lavori che ci aspettano e vi dichiaro subito la cornice in cui colloco la proposta, che è quella fenomenologica, in particolare Paul Ricoeur. Questo mi aiuta a ripartire dal titolo che mi è stato affidato, sottolineando innanzitutto l'ossimoro che nasconde. Da un lato in prima persona, dall'altro lato una casa, un comune, la forza di un popolo, demos. La logica lineare si chiede: come faccio a tenere insieme il bene individuale e quello comune? È una fatica comporre i tempi di vita con quelli del servizio, leggiamo nella sintesi dei percorsi preparatori. Esiste però un'altra logica, quella poetica, ossimorica, che unisce gli estremi e ci chiede di collocarci in una tensione che si muove tra la prima persona singolare e quella plurale. Un poeta che tornerò a citarvi alla fine, non solo perché siamo a Trieste, Rilke, in una sua poesia lo dice con una serie di meravigliosi ossimori. Lo spazio interiore del mondo mi abbraccia abbracciato, in me sorge la casa. Ecco la casa, sono io e siamo noi. Con questo ho già tracciato quello che in fenomenologia viene chiamata la struttura della persona. Il sé, i tu, i terzi e possiamo aggiungere tutti. Ricoeur ci aiuta a rileggere questa struttura apparentemente statica con la tensione del desiderio. Chi sono? Chi siamo? Il desiderio di una vita felice con e per gli altri all'interno di istituzioni giuste e, aggiungiamo, sempre più democratiche. Ricordiamo una delle frasi iniziali del documento preparatorio. Prima ancora di essere una forma di governo, la democrazia è la forma di un desiderio profondamente umano. Ripartiamo allora dalla prima persona singolare, questo desiderio di una vita felice, piena, bella, buona, da gustare. I greci dicevano philautia, che non è l'egoismo malato, ma è questo amore di se stessi che è alla base anche dell'ama il prossimo tuo come te stesso. Perché se uno non si ama, non ha nemmeno la misura del come rispetto all'altro. Per quanto ti è possibile, trattati bene. Non privarti di un giorno felice. È una citazione molto amata da Papa Francesco, che la mette all'inizio dell'Evangelii Gaudium, la riprende in Christus Vivit, aggiungendo sempre dal Siracide: nessuno è peggiore di chi danneggia se stesso. Questo lo sento già come un primo esame di coscienza che consegno anche a voi. Ma io sono felice. Sono capace di non danneggiare me stessa, me stesso. Perché se non sono capace di prendermi cura di me, di essere responsabile di me, come potrò mai esserlo per gli altri? Ovviamente però la struttura della persona è più complicata di così, perché non posso essere felice da sola, abbiamo detto, sono chiamata ad esserlo con e per gli altri. Perché è ammesso e non concesso che sia possibile vivere senza gli altri, se lo facessi non sarei felice. E allora sì, la filia, l'eros, l'agape, la cura dei legami interpersonali. Dai tu con cui viviamo queste relazioni intime distinguiamo poi tutti gli altri. I terzi, con cui non viviamo relazioni di familiarità, ma relazioni istituzionali. Distinguere tutti questi aspetti della persona ci aiuta a viverla nella sua complessità. Faccio un esempio. Se io stessi tutto il giorno in parrocchio impegnata nel volontariato, però poi tornando a casa non riuscissi ad abbracciare mio marito, mia moglie e i miei figli, sarei felice? È molto più facile dare un pacco a dei poveri che non conosco che non abbracciare Francesco dopo che abbiamo litigato. E però vale anche il contrario. È importante vivere tutto questo all'interno di istituzioni giuste. E nuovamente lo dico non da una prospettiva moralistica, ma dalla radice personale con cui stiamo lavorando. Perché, lo si diceva anche prima, se il mio quartiere è invaso da immondizia io non posso essere felice. Se in Italia continuiamo ad avere il 20% di giovani disoccupati e 3 volte di più al sud, io non posso essere felice. Se una persona su 10 in Italia vive la povertà assoluta, se l'astensionismo alle votazioni cresce, noi non possiamo essere felici. E allora, la cura di sé, degli altri, delle istituzioni, perché siano sempre più giuste e democratiche, cioè, come dice il nostro documento preparatorio, per vivere insieme, volentieri, tutti protagonisti, tutti impegnati. La democrazia è innanzitutto questa forza del desiderio, propria di tutti i popoli, di tutti gli uomini, di tutte le donne, di tutti i tempi. Il desiderio di eliminare il più possibile le ingiustizie e le uguaglianze. Vi leggo solo i primi 2 righi di questa bellissima citazione. Il politico così si mostra come l'ambito per eccellenza del compimento delle potenzialità umane. Come cittadini non possiamo che augurarci che tutti gli esseri umani gioiscano come noi. Bellissimo. Poi però ci fermiamo e ci diciamo, bene, da dove ripartiamo? E passo allora al terzo punto, partecipazione alla tessitura. Metto insieme qui il tema decisivo della partecipazione, in cui compare già l'immagine della parte, con l'idea che ognuno di noi sia un filo, il filo di una trama da intessere. Questa metafora della trama è già emersa molte volte ieri e la possiamo trovare in quella che possiamo considerare forse in parte, in nuce, anche una piccola teologia della narrazione in Papa Francesco. D'altra parte sappiamo che il processo democratico non coincide col processo sinodale, ma il tema della partecipazione li accomuna. E non è un caso che siamo partiti con 2 anni di ascolto e narrazione. Ma la narrazione non è solo un metodo o una tecnica. E comprendere questo, a mio avviso, è decisivo per riprendere il senso e il valore della partecipazione a tutti i livelli. Ve lo mostro riprendendo lo schema di prima in questa chiave. Primo ambito, la tessitura della mia storia. L'uomo è un essere narrante. Fin da piccoli abbiamo fame di storie. Abbiamo bisogno di respirare la verità delle storie, dice Papa Francesco. Noi non tessiamo solo abiti, ma anche racconti. Vediamo come la narrazione venga paragonata ai nostri bisogni fondamentali: respirare, mangiare e coprirci. In fenomenologia si parla di identità narrativa. Che cosa significa? Che la nostra vita è come un libro che inizia con la nascita, si diceva prima, la prima pagina, e finisce con l'ultima pagina, la morte. E di questa storia sono io l'autrice, sono io la protagonista, perché nessuno può intessere la mia storia al posto mio. Questo significa che nessuno può amare al posto mio, nessuno può partecipare al posto mio, nessuno può votare al posto mio. Ma io non sono l'unico attore protagonista della mia storia. Prima abbiamo parlato della relazione con i tu, della trama del noi. Ogni storia di vita, lungi dall'essere chiusa in se stessa, si ritrova inviluppata in tutte le storie di vita con cui ognuno è mischiato. Ce l'hanno mostrato meravigliosamente gli studenti di Trieste. Io non sapevo, ieri sono saltata sulla sedia con quella tovaglia meravigliosa che hanno intessuto con le loro storie di vita. Quello che ci dobbiamo chiedere però è, lo ridico ancora con Papa Francesco, ma io ho mai raccontato a qualcuno la mia vita? Questa è un'esperienza bella dei fidanzati che quando fanno sul serio si raccontano la propria vita. Non è un'invenzione, non è una trovata pastorale, è un dato antropologico. Che cosa facevano le popolazioni primitive da sempre? Da sera si mettevano intorno a un fuoco e si raccontavano storie. Lo facevano ancora i nostri nonni, quando si viveva tutti in una stessa casa. Oggi siamo tutti con i cellulari, anche a tavola. Abbiamo perso il senso del noi e il livello comunitario del racconto perché abbiamo smarrito quel centro, quel fuoco intorno a cui raccoglierci e raccogliere le nostre storie. Perciò abbiamo perso il gusto della partecipazione, perché non ci rendiamo più conto di essere parte di una storia più grande. E questo è l'altro elemento della struttura della persona. I terzi, l'intreccio comunitario. Partecipare significa mettere il proprio filo in un disegno comune ed essere convinti che insieme e diversi è più bello. Questo è un altro grande problema della partecipazione. Noi facciamo narrazioni sociali e comunitarie ideologiche e Facebook ci rimanda alle amicizie di quelli che la pensano come noi. Un intreccio di tipo monocolore in qualche maniera mi rassicura, perché l'identico rassicura sempre, mentre il diverso, lo dicevamo anche prima, fa paura. Ma per fortuna la realtà è superiore all'idea. E le vere narrazioni collettive non sono sintesi di idee, ma intrecci narrativi. Qui il mio filo rosso c'è sempre. Oh, scusate, volevo farvi vedere il mio filo rosso. Se torno indietro lo trovo. Eccolo qua. Ma la trama non è tutta rossa, come sarebbe stata se l'avessi scritta da sola o con tutti quelli che sono come me. Sposto ora il discorso sul quarto polo della persona, il tessuto del noi tutti, la dimensione politica, perché le dinamiche antropologiche sono le stesse. Ricoeur dice con forza: le istituzioni hanno solo un'identità narrativa, che significa che le nazioni non dipendono da caratteri somatici, ma non dipendono nemmeno dai muri, nemmeno dai confini geografici. Le nazioni sono l'intreccio di tutte le persone coinvolte in quello spazio e in quel tempo. E però, come abbiamo detto prima, qui non sono in gioco solo le piccole o le grandi comunità territoriali, perché la trama è universale. Se è vero che siamo un'unica umanità, viandanti fatti della stessa carne, figli di una stessa terra che ospita tutti, ciascuno con la propria voce, tutti fratelli. Teoricamente. Tendenzialmente, ecco, speriamo. Ma non sarà mai così fino a che ogni Stato e ogni popolo, che è abituato a riconoscersi in una sola storia, che è la propria storia, non farà posto a più storie. Pensate a quello che accade tra Palestina e Israele, che non riescono ad ascoltare vicendevolmente i propri racconti storici. Ma senza andare così lontano, pensiamo alla nostra storia. L'Italia non è solo il racconto che noi facciamo di noi stessi, ma anche quello che gli altri fanno di noi, tutti gli altri. I grandi del G7, ma anche i poveracci che vorrebbero venire sul nostro territorio o vorrebbero solo abitarlo umanamente. Non possono esistere persone invisibili in un tessuto democratico, lo abbiamo già detto tante volte. Se ciò che desideriamo nelle istituzioni è la giustizia, e se ciò che desideriamo nella democrazia è, si diceva prima, la democratizzazione, l'universalizzazione di questa giustizia, non possiamo non desiderare la partecipazione di tutti. Si tratta di quella che Bergoglio già nel 2010 chiamava una democrazia ad alta intensità. Insomma, per riprendere la metafora della trama, ogni filo che manca è un buco nel tessuto ecclesiale e sociale. È un buco. Per questo ogni autentica giustizia e ogni autentico impegno non può non ripartire proprio da chi non ha voce, ma che con la sua presenza reclama la sua parte, che non significa solo la sua parte di beni, ma la sua parte a partecipare, a prendere parte, anche lei, anche lui, alla costruzione di una casa comune. Non uno scarto da scartare, ma nemmeno solo un oggetto da accudire, piuttosto una persona che, come noi, come tutti, possa prendersi cura di sé, degli altri, delle istituzioni. Il luogo della fragilità è il luogo della responsabilità, ma questo significa che la nostra responsabilità è fragile, la democrazia è fragile. La fragilità della democrazia è il suo paradosso. Nel suo nome ha Kratos, la forza, il tenere insieme, ma questa forza si regge sulla nostra fragilità. Una fragilità che possiamo imparare a condividere o che possiamo rimuovere. Questo ci rende apparentemente più forti, ma certamente meno umani. Ultimo passaggio, allora, quattro spunti che vi consegno, quasi a mo' di slogan, indicazioni che deduco dal quadro antropologico che abbiamo tracciato per ripartire insieme con un impegno in prima persona, singolare, plurale. Primo motto, da Don Milani: I care. Perché ogni volta che trasformiamo la cura di noi stessi, degli altri, delle istituzioni in me ne frego, ed è sempre Don Milani, stiamo contribuendo in prima persona all'avanzare dei fascismi. Da qui il secondo motto slogan: difendiamo i focolai nelle oasi del noi. E qui sottolineerei innanzitutto il verbo, perché prima di abitare e costruire si tratta proprio di resistere, di difendere. Perché la tessitura del noi è sempre un lavoro pesante, controcorrente. Il bene è originario, ma il male è radicale. E la risalita all'origine è faticosa. Per una pietra cadere è naturale. Prendere un masso come Sisifo e portarlo verso la vetta è faticoso. Per un deserto lasciato a se stesso crescere è facile, ma coltivare oasi nel deserto è difficile. L'amore è difficile, per dirla con il titolo di quest'altro bellissimo testo. Ne dobbiamo prendere consapevolezza. Il deserto avanza, ma guai a chi cresce deserti. E però, se nel deserto si incontra un piccolo gruppo, mi verrebbe da dire un piccolo resto, che irriducibilmente continua a sedersi intorno a un fuoco, beh, allora quel fuoco forse può attirare altre persone, perché il noi non si impone, si può solo testimoniare. E questo vale anche per la democrazia. Lo scorso anno, diceva Papa Francesco, ritengo che non dobbiamo esportare la nostra democrazia in altri paesi, bensì aiutarli a sviluppare un processo di maturazione democratica secondo le loro caratteristiche, contribuendo a fare in modo che ci sia da loro maggiore partecipazione. La democrazia non è un dato, ma una prassi in divenire. Se la chiudiamo in un sistema di idee che saranno inevitabilmente centrate su di noi, europei, occidentali, non è già più democrazia, forza di tutti i popoli. Perciò anche la democrazia è difficile. Una prospettiva aperta da costruire sempre di nuovo a venire, una dinamica che può crescere solo per contagio, con una semina lenta e non per trapianto. E allora il terzo motto, seminare parole e pratiche di condivisione. È chiaro che la mia prospettiva è innanzitutto educativa, perché qui direi che siamo tutti, in maniera diversa, educatori. Se le pratiche che semineremo nelle nostre oasi comunitarie e sociali saranno pratiche partecipate e condivise, crescerà lo spazio della partecipazione e della condivisione nei nostri figli, ragazzi e giovani, e crescerà anche lo spazio della democrazia. Ultimo punto, che prende il titolo, come vi avevo anticipato, da alcuni versi di Rilke. Forse noi siamo qui per dire e l'invisibile far risorgere in noi. Lo intreccio con un'esperienza che tenevo molto a presentarvi conclusivamente. Da becedario della cittadinanza democratica, in 2 anni ha portato nell'Ateneo Barese più di 4.000 studenti dalla scuola dell'infanzia alle superiori, anche stranieri e studenti nelle carceri. Abbiamo lasciato loro il posto in cattedra e abbiamo chiesto di regalarci delle parole, quelle che ritenevano più significative nella loro percezione della cittadinanza. Quelle parole che, come abbiamo detto ai più piccoli, sono importantissimissime. Senza queste parole non si può vivere. Siamo stati invasi da installazioni, flash mob, video, danze, meraviglie costruite intorno a queste parole chiave. Sì, perché non siamo chiamati solo ad educare alla partecipazione democratica, ma anche ad imparare dai giovani e dai piccoli come costruire e abitare questa casa comune. Vi regalo solo 2 di queste parole. Fiducia. Un bambino ci ha detto che la fiducia è come un bottone, ci ha fatto tanto ridere, ma lui ha spiegato che si chiude e il maglione ci tiene al caldo. Il bottone si può staccare, ma si può anche riattaccare. Mi è sembrata un'immagine meravigliosa per dire l'importanza della fiducia per la cittadinanza democratica. E poi una delle parole più scelte, comunicazione. In una scuola media, in cui hanno lavorato in particolare gli insegnanti di sostegno, ci sono state consegnate delle taniche dipinte da ragazzi con autismo, con simboli in CAA. Le parole sono finestre, non muri. Mentre altre associazioni che lavorano con persone con disabilità hanno regalato a tutti i partecipanti torta e biscotti. Dai buchi presenti nel tessuto democratico dovuti all'assenza degli ultimi, al dono. che proprio i più piccoli e i più fragili possono fare a tutti se siamo capaci di dare loro la voce che purtroppo spesso nelle nostre realtà comunitarie e istituzionali non hanno. 30 secondi, 5 righe di Rilke, perché mi sembra che sintetizzino esattamente il percorso che ho cercato di fare. Ma perché, se è possibile trascorrere questo po' di esistenza come a loro, perché struggersi per il destino? Perché essere qui è molto, e perché sembra che tutte le cose abbiano bisogno di qui, di noi, i più effimeri. Forse siamo noi qui per dire casa, ponte, fontana, porta, brocca, albero da frutti, finestra, al più colonna, torre, impegno, partecipazione, democrazia, fiducia, libertà. Siamo qui per dire, narrare, resistere, seminare, perché, come dice il rigo successivo, qui è il tempo del dicibile, qui è la nostra patria, qui è la nostra casa comune. Grazie.
Mara Gorli è professoressa ordinaria di Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni presso la Facoltà di Economia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Psicologa di formazione, negli anni ha consolidato il suo expertise lavorando in continuo contatto con gruppi, organizzazioni e associazioni in cui ha svolto ruoli di ricerca, di formazione, di consulenza e di ricerca intervento, dedicandosi in particolare al terzo settore, alle organizzazioni di servizi, alle associazioni di volontariato, alla sanità pubblica e ai servizi socio-assistenziali. Il suo principale campo di ricerca si concentra sulla relazione tra la persona, il luogo di lavoro e la società, seguendo un orientamento di ricerca basato sul contesto e sulla pratica. Di particolare interesse per noi questa mattina il suo contributo di ricerca relativo alla promozione di processi partecipativi, riflessivi e valutativi nelle organizzazioni. È autrice di più di 80 pubblicazioni nazionali e internazionali di tipo scientifico tra riviste scientifiche, volumi e manuali. Grazie.
Essere cittadini e partecipare alla vita democratica ci chiede di aprirci all'altro, di fidarci dell'altro, per imparare non solo a stare assieme, ma per imparare anche e soprattutto a collaborare per costruire costantemente il bene comune e proteggere i beni comuni. La dimensione sociale della vita democratica richiede comportamenti, richiede condotte leali e solidali. Le abilità e le competenze sociali, ma anche la conoscenza di quanto esse siano necessarie, è fondamentale per lo sviluppo di questa dimensione indispensabile della vita democratica. E allora due domande, anche nell'ottica di evitare che la profezia e la democrazia si atrofizzino, come ci ha proposto poco fa la professoressa Guanzini. Prima domanda, come predisporci per costruire al meglio dinamiche di collaborazione che siano utili e funzionali alla vita democratica? Seconda domanda, quali attenzioni tenere nella comunità, nel gruppo, abbiamo sentito anche nel circle, per costruire un bene che o è comune o non è? Grazie.
Grazie molte per queste domande. Bene, buongiorno a tutti, è veramente un piacere essere qui con voi. La democrazia del noi. Allora vediamo di capire che cos'è questo noi, pronome di prima persona plurale che viene usato dalla persona quando parla di se stessa insieme però ad altre persone. Il noi è una relazione che si ciba della grande ricchezza costitutiva delle relazioni. Tuttavia la psicologia e le scienze sociali ci mettono molto in guardia. Attenzione all'idea di un noi sociale armonico, pacifico, dove ciascuno abbia il proprio posto e da quel posto possa gestire il bene comune. Attenzione, perché se il noi si ciba della grande ricchezza della relazione, dobbiamo avere in mente che nelle relazioni noi ci mettiamo tensioni, ci mettiamo interazioni e solitudini, ci mettiamo dipendenze e voglia di autonomia, illusioni e disillusioni. Nella relazione convivono reciprocità e forme di potere. E il noi non rappresenta sempre l'uguaglianza di tutti i membri. Anzi, a volte si combina con gerarchie, con classi, con domini, con privilegi. Il noi è un'entità vivente e dobbiamo averne cura perché si ammala, può guarire e può cambiare forma e direzione. E richiede costruzione congiunta, richiede più la tenuta dei processi che la costruzione di struttura per stare bene. Il noi è presente una responsabilità e una capacità responsiva da respondeo, cioè significa la capacità di restare in ascolto, di prendere responsabilità di quell'ascolto, di rimanere riflessivi, di essere pronti ad adattarsi e a gestire cambiamenti e sfide emergenti. Nella complessità delle vicende che viviamo in questo mondo complesso, come rispondiamo, di che cosa rispondiamo e come ciascuno risponde per se stesso e per coloro con cui è inevitabilmente collegato? Queste sono buone domande. Con quali scelte, con quali prospettive vogliamo rispondere? Nei tempi incerti in cui viviamo non sono domande banali, sono inevitabili, sono inquietanti però. E siamo tutti più facilmente pronti a invocare la responsabilità di altri o a condannare e recriminare per il diffuso togliersi da responsabilità. Mentre il noi ha bisogno di responsabilità e di praxis, l'agire pratico per legare l'ideale democratico con una vita collettiva e comunitaria. Ma veniamo al concetto di collaborazione allora. Che cos'è collaborazione? Etimologicamente, cum labor significa un gran lavoro con altri, ovvero una pratica che dall'origine della vita comunitaria ha costituito la sopravvivenza dei gruppi sociali, lavorare con gli altri, partecipare attivamente insieme ad altri. Ma oggi, nel tempo in cui viviamo, viene sperimentato questo lavoro come tempo anche di frammentazione, di libertà percepita o rivendicata, di costrizioni, di tempi ultraveloci, e questo labor ci pone uno sforzo nell'incontro con una realtà che a volte ci mette alla prova e fa venire fuori le nostre fragilità, non solo le nostre forze. A volte porta soddisfazioni, a volte insoddisfazioni. La nostra società è permeata da questioni complesse che richiedono l'intervento di più punti di vista, di più prospettive, di più sistemi di pensiero. Per problemi collettivi, ricordiamoci, servono risposte collettive. L'uomo da solo non regge, serve essere insieme, fare le sinergie. Ma pur sapendo quanto è importante questo, noi a volte competiamo. E questo competere, oggi va di moda il darwinismo sociale, sempre di più, ci deriva da grandi acquisizioni che l'umanità ha fatto. Partiamo dall'uomo vitruviano e dall'idea che l'uomo sia il centro di tutte le cose, misura di tutte le cose. Nei secoli successivi, appunto, all'uomo vitruviano, però abbiamo espanso questo io autonomo, lo stato indipendente, l'impresa come persona giuridica, la scienza nel suo rapporto tra soggetto e oggetto, la tecnica come potenziamento dell'azione dell'uomo. La storia umana ci ha fatto fare dei grandi passi in avanti, ma ci ha anche consegnato un'eredità problematica. Questo equilibrio, da quello ecosistemico a quello sociale, oggi abbiamo bisogno di ricercarlo. Ci circonda un mondo che ci amplia lo spazio di autodeterminazione. Il regno dell'io ci rende più liberi, ma ci rende anche più distaccati e più insoddisfatti. Il mito del self-made man, della massimizzazione del profitto, del benessere, del perseguimento dei beni e non del bene, ci spinge a diventare consumatori e a interpretare in modo pervasivo la logica neoliberista. In questo senso l'io si mangia il noi. Un filosofo coreano che ora vive in Germania da molto tempo, Byung-Chul Han, ha ripreso Marx in un libro molto interessante, La psicopolitica, e riprendendo Marx ci ricorda che La libertà personale diventa possibile solo dentro la comunità, dove significa essere liberi, ma realizzarsi insieme, quindi la libertà come sinonimo di comunità felice, mentre la libertà individuale viene definita una perfidia del capitale, a quello tende. Però nelle società della prestazione neoliberale, in tempi veloci, frammentati, performanti, noi facciamo fatica. Chi fallisce invece di mettere in dubbio il sistema, mette in dubbio se stesso, si vergogna, si sente responsabile del fallimento. Ecco allora in una società in cui la vita individuale viene esaltata in termini di quantità e di qualità, ecco arrivare psicologicamente una bella tensione, una doppia anima ci tira di qua e di là e ci mette in scacco. Da un lato abbiamo la tendenza a concentrarsi in milioni di attività, di progetti. Contro il tempo lottiamo, riempiamo le agende, andiamo in questa bulimia lavorativa. Il fare, questo come risposta alla fatica della società in cui siamo. L'altra spinta non è il fare, ma è il mollare tutto. E da qua vediamo le grandi depressioni di oggi, malattia del nostro tempo. Vediamo le dipendenze aumentare. Questa è quella che Freud un tempo chiamava la pulsione di morte, e l'abbiamo risentita anche stamattina. La doppia tensione, fare o mollare tutto, mettono in scacco la capacità responsiva e mettono in scacco la capacità collaborativa. Dobbiamo trovare un equilibrio in queste due tendenze. E questa collaborazione, il lavorare con e in relazione agli altri, deve ritornare a poggiare sulla possibilità di desiderare, tornare a desiderare e nel desiderio produrre nuovi immaginari. Nei contesti sociali e organizzativi in cui crescono, e non è detto che sia un dato sempre negativo, ma che crescono disordine e contraddittorietà, anche nei riferimenti concettuali e valoriali, avere dei compagni con cui scambiare, confrontarsi e attivarsi permette di ritornare sulle visioni che ci sono più familiari e di sostenere nuovi interrogarsi. Questi metodi sperimentati in questi giorni sono potenti in questo, metodo di ascolto che Giovanni Grandi ha proposto a tutti noi. Facciamo un salto però importante a capire da dove arriviamo. Nella nostra infanzia che tipo di rappresentazioni si sono giocate? Che immaginari abbiamo costruito legato a questi termini per comprendere quali spazi ci sono anche per avere nuovi orientamenti e nuovi significati? Nel suo testo Noi siamo tempesta, Michela Murgia riprende la somiglianza di tantissime storie che hanno popolato la nostra infanzia, nelle librerie, negli schermi. Sono tutte storie di eroi, con destino glorioso. Eroi impegnati, chiamati ad affrontare mille prove per affermarsi. Pensiamo a Ulisse, a Ercole, ma anche a Pollicino, a Luke Skywalker. Sono eroi che ci hanno fatto sognare perché ci presentavano dei grandi talenti, ci presentavano dei poteri unici, ma erano eroi che lottavano con un mondo nemico, perfido, ed erano eroi che agivano prevalentemente da soli. Qual è il messaggio sottinteso da queste storie che ci sono comunque entrate nel nostro bagaglio culturale? Il messaggio è che è l'eccellenza individuale. È il talento raro di singole persone a fare la differenza nelle sfide del mondo. E così il modello di risoluzione dominante è quello bellico, esistono i vincitori ed esistono i vinti, e attrezzarsi alla vita significa competenze di competizione, di lotta più che di collaborazione, e significa porsi come più guardinghi che non fiduciosi, più rivendicativi che non riconoscenti. Questo però è crescere psicologicamente predisposti a difendersi. Ma torniamo all'eroe. Che cosa succederebbe se modificassimo la nostra percezione, la nostra storia? Perché non sono solo eroi che guidano il mondo. In alcuni piccoli casi sì, ma nella maggior parte delle volte non sono le storie solitarie a cambiare il destino delle cose. Cosa succederebbe dunque se noi cambiassimo il modo di raccontare queste storie? Se uscissimo dalla cornice dell'eroe solitario, del grande leader, se provassimo a formare, educare le persone a capire meglio, con più consapevolezza, che altre modalità di azione sono possibili, non quelle della spinta in avanti eroica. Pensiamo a Wikipedia, un esempio che è per tutti noto. Wikipedia, che è considerata tra le 10 svolte più importanti nella storia di Internet, ha costruito la sua affidabilità sullo stravolgimento della struttura piramidale della conoscenza, dove i sapienti erano in alto e in basso ci stavano i fruitori di quel sapere. Ha stravolto questo meccanismo. In poco tempo questo approccio ha reso evidente a tutti che il sapere è solo qualcosa che si consulta insieme e che si costruisce soprattutto insieme, quindi si fa insieme ad altri. O pensiamo a un altro esempio che ci dà un immaginario diverso: i piccoli pesci in un banco. Quando si avvicina un predatore, quasi un processo misterioso, questi pesci cominciano a muoversi in sincrono tutti insieme, fanno gli stessi movimenti, vanno nella stessa direzione e sono stretti uno accanto all'altro, apparendo come un pesce gigante agli occhi dei predatori, che quindi, spaventati, scappano. Questi sono nuovi immaginari, queste sono le storie che dobbiamo usare. E in senso psicologico cos'è però questo immaginario? Perché l'immaginario è composto da una funzione mentale, l'immaginazione, che appartiene al registro della produzione, della riproduzione, della creazione. Registro della riproduzione significa giocarsi il potere di far rivivere percezioni già provate. Il registro della creazione significa invece tornare, formare immagini, ma secondo delle combinazioni inedite. E l'immaginario si articola secondo una dimensione legata, in questo caso, al desiderio, al principio del piacere e al senso di possibilità. Senza immaginario non esiste utopia, non esiste progetto, non esiste sogno da realizzare. Allora si potrebbe dire oggi che abbiamo bisogno di rifondare un immaginario del noi, avendo a cuore nuove capacità responsive. Qui però abbiamo un problema, abbiamo un nodo. E qua mi rifaccio alla psicologia dei gruppi, perché nodo è in lingua antica celta e germanica, cruppa. Cruppa è il termine che definisce il nodo, il groppo e il gruppo. Il gruppo quindi viene indicato come qualcosa che strozza, che stringe, che mette insieme. E noi lo sappiamo, un nodo può essere forte, può sostenere la forza di tanti, ma può anche imprigionare, imbrigliare, rendere le persone affaticate da questa mancanza di respiro. Qui il timore interno delle persone è anche che il noi si mangi l'io. E quindi prima abbiamo detto che l'io mangia il noi, ma in senso psicologico nei gruppi c'è anche la direzione opposta. Quindi il gruppo infatti oggi sta tornando un po' meno di moda. Nel Novecento era molto più parlato, discusso, si ragionava, dopo le guerre, grandi solidarietà, gruppi, movimenti, movimenti del 68, abbiamo avuto gruppi che hanno fatto la differenza immaginando che non ci potesse essere altro che non le scelte condivise gruppalmente. In questi giorni abbiamo sentito moltissimo le note di Gaber, libertà e partecipazione, ma quando si lavora con i gruppi il sottotesto è libertà e non avere vincoli, e non avere legami. Quindi il gruppo presenta dei rischi. Se tanto ci vuole per creare il legame, ci vuole pochissimo per scioglierlo. Bauman ce l'ha spiegato nella liquidità delle relazioni, parlandoci del timore, della sfiducia, della paura di perdere dentro il legame. E la domanda della nostra epoca è il riconoscimento. Tanti riconoscimenti chiediamo in un'epoca in cui non abbiamo appartenenze ideologiche forti come un tempo o appartenenze familiari. Abbiamo bisogno che l'altro ci dica continuamente chi siamo e se siamo riconosciuti. E se il gruppo mi dà riconoscimento, bene, altrimenti cambierò gruppo, andrò in cerca di altri riconoscimenti. L'appartenenza in questo senso viene utilizzata più in senso difensivo che non costruttivo. E un'altra forma di rischio è la produzione continua di attività e di progetti che rendono un gruppo visibile. Ma questo continuo andare per progetti, uno via l'altro, diventa quasi una forma di autocelebrazione. La tanta performatività ci sta togliendo aree di sosta per il pensiero. Un altro rischio che mina l'investimento sul gruppo e sulla collaborazione è la continua ricerca del grande eroe, il grande leader. È come se tutti cercassimo la figura chiave che rappresenta tutti, su cui identificarsi. Possiamo fare a meno del gruppo se qualcuno ci accompagna, ci dà un riferimento, diventa il simbolo della nostra direzione. Ma noi lo sappiamo che le forti leadership a un certo punto cadono e presto non soddisfano più e mollano e tirano con sé lo slegamento del gruppo. È anche il caso di quando un grande leader fondatore di un'associazione lascia e non si è curata l'eredità di questo lasciare. Dove sono i legami che poi tengono? Ci si disorienta. Allora vediamo come riportare fiducia di fronte a questa analisi un po' pessimistica, ma come dire che mette in campo un po' le problematicità e quindi serve anche capire però come affrontarle. Vediamo come riportare fiducia alle relazioni sociali che intratteniamo nei gruppi e nella collaborazione. Qui vi propongo 6 attenzioni. La prima: le persone collaborano se sono pensate e se si pensano non come individui, ma come soggetti. Che differenza c'è? L'individuo è l'esemplare di una specie, una pianta, un animale, si conta, è un numero che si conta. Il soggetto conta, ha emozioni, piaceri, paure, storie, desideri, ha una realtà psichica e relazionale. E per costruire collaborazione occorre interagire con i soggetti, perché se interagiamo con le persone nelle nostre associazioni, nei nostri sistemi, avendo in mente l'individuo, è come immaginarsi di poterlo collocare in modo coatto dentro una struttura, dentro un apparato, dentro un assetto che ci sembra il migliore per ottenere qualcosa. Ma questo svilisce, mortifica la persona e la sua dimensione creativa. Occorre quindi stare attenti e magari, cosa potrebbe succedere? Togliendo qualche progetto in più e dando più ascolto invece al soggetto e alla sua storia e al suo desiderio. Secondo punto. Nel gruppo un'attenzione importante è non concentrare lo sguardo sul promotore, sul leader, ma pensare a chi segue. Molti studi in letteratura lo stanno cominciando a fare. Basta teorie sulla leadership, creiamo nuove teorie sulla followership, perché il leader da solo può compiere un movimento, ma se nessuno lo segue non succede nulla. È il secondo, è il terzo che seguono il movimento del primo a creare la forza. E quindi cosa succederebbe se ponessimo attenzione non al grande leader, ma alle competenze di accompagnare, sostenere una strada? Terzo punto. Il gruppo per muovere collaborazione va sostenuto nel suo capitale sociale, che è il sistema delle relazioni all'interno di un sistema, con la sua capacità di generare intersoggettività come spinta produttiva. Putnam ci ha parlato di capitale sociale in due direzioni, il bonding e il bridging. Il bonding è quell'insieme di relazioni, di reti che rinforzano internamente un gruppo, che creano un collante, rinforzano l'identità e i legami interni. E nell'interno è importantissimo questo, serve uno scambio, e perché il pensiero sappiamo essere relazionale, quindi se io metto uno scambio possibile, creo relazione e creo pensiero e investimento. Ma attenzione, perché se mettiamo confini troppo rigidi, i confini offrono sicurezza, ma costruiscono difese. E dal punto di vista psicologico, se costruisco troppo difese, comincio ad alimentare la mia paura. Il capitale sociale ha bisogno anche del bridging, cioè del costruire ponti, aprire reti e relazioni verso l'esterno, aggregando, tenendo insieme persone, interlocutori e raggruppamenti di diversi gruppi sociali. A volte la percezione è che la rete possa creare disorientamento, dispersione, perdita di coesione, ma curare questa funzione connettiva è fondamentale per non chiudere il gruppo su progetti singoli, che sono quei rifugi autocelebrativi che dicevamo. e per non incappare in dinamiche competitive, consentendo al gruppo di allargare l'orizzonte, di acquisire prospettive. Allora possiamo chiederci quanto noi siamo attrezzati per andare in visita ad altri gruppi o per accogliere gruppi nei nostri gruppi, persone che vengano per farci svelare per come funzioniamo, per scambiare conoscenze nuove del modo di essere all'interno di un processo con altri. Quanto nei gruppi prestiamo attenzione al giusto equilibrio tra il capitale che lega e il capitale che fa ponte. Quarto punto, la collaborazione si alimenta prestando attenzione alla narrazione che facciamo delle situazioni e dei processi. Nel mondo di oggi la narrazione di quanto succede è decisiva, sia per aprire scenari di diffidenza, sia per aprire scenari di apertura, curiosità e fiducia. Raccontare le buone pratiche, ma decidere come raccontarle. Raccomandare storie nuove e agire nella consapevolezza del portare valori controcorrente. Un quinto punto. Nei processi di relazione va scambiata più informazione, più conoscenza. Va rafforzata la coesione nell'agire tra e inter, portando l'ascolto porta a porta, attraversando confini, stando sul confine, alimentando i dialoghi intergenerazionali, immaginando nuove identità in dialogo, valorizzando soprattutto l'autenticità, ma anche la vulnerabilità dell'altro. Questo è un concetto importante perché noi a volte costruiamo sopra la forza degli altri e sopra la nostra forza e ci dà l'illusione che così i progetti saranno più decisivi. Invece costruire dalle fragilità e dalla vulnerabilità nostre e degli altri significa trovare una direzione più utile, più vera e quindi occhio a dare spazio alle vulnerabilità, alle differenze che le persone portano, anche quelle invisibili, si diceva ieri. Sono gli elementi importanti della collaborazione. E quinto, tessere reti, costruire ponti di relazione e collaborazione significa intraprendere e sviluppare processi di riflessività critica. Cosa significa? Processi che aiutino a mettere in discussione i propri assunti e le proprie rappresentazioni, i propri punti da cui guardiamo, capovolgendo gli immaginari, se possibile, e tornando a un nuovo pensabile e desiderabile. Dentro queste sei raccomandazioni, un ultimo pezzettino. Il pezzettino è di provare a restare nell'umiltà, nella domanda aperta, nella curiosità del periodo ipotetico. Lasciare aperto, perché se non chiudo, la risposta resta lì da ricercare. La domanda continua. E quindi, e se non fosse come sempre ho guardato? E se avessi ragione tu? E se immaginassi qualcosa d'altro? E se? Manteniamo aperte queste domande. Buon lavoro e buon cammino a tutti.
Radio Nuova Trieste, speciale.
Questa trasmissione può essere riascoltata e scaricata dal nostro archivio audio sul sito www.radionuovatrieste.it. Buon ascolto!